La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Eccoci qui, siamo tornati in voce perché è giunto il momento di collegarci telefonicamente con il nostro esperto Marcello Gerardi, come sempre il venerdì a quest'ora. Ci sei Marcello?
Sono qui, ciao Fabrizio.
Buonasera e bentornato.
Grazie, bentornato.
Allora, queste note che stiamo ascoltando, a quale film si riferiscono?
Allora, si riferiscono a un film importante ma molto controverso. Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica, un film che era tratto dal romanzo del 62 omonimo di Giorgio Bassani, a cui lo scrittore teneva moltissimo, e inizialmente partecipò alla sceneggiatura del film insieme ad Ugo Pirro e ad altri soggetti. A un certo punto si ritirò, addirittura disgustato, polemizzando, perché secondo lui il film prendeva una strada che non era quella che lui avrebbe voluto, insomma. Quindi lo scrittore Giorgio Bassani si ritirò dal film. In realtà quest'opera è un'opera sicuramente discutibile, ma sicuramente un'opera di valore, nel senso che dal punto di vista cinematografico non è affatto, diciamo, un film che non abbia una sua capacità visionaria, anche una certa formazione di poesia elegiaca, no? di immagini, insomma, suggestive e sicuramente, insomma, pregnanti, no? Che praticamente, per entrare nel tema del film, siamo nel 1938, quando vennero varate le leggi razziali dal regime fascista. E la storia parte da una famiglia altolocata ebraica che vive a Ferrara, in una splendida villa con un giardino molto grande intorno, e il film racconta la vita di questa famiglia, in particolare dei due giovanissimi fratelli, Micol appunto e Alberto, che per le limitazioni che ormai, diciamo, vigevano in quel periodo, vivono quasi segregati in questo grande giardino, dove ricevono pochi amici fidati, e per giocare a tennis soprattutto.
Una specie di gabbia dorata.
Una specie di gabbia dorata, è una famiglia, diciamo, importante, insomma, sicuramente aristocratica. E il film racconta le vicende di questa famiglia attraverso gli occhi, in particolare di Giorgio, che non a caso si chiama così, il protagonista, che è l'amico, diciamo, soprattutto di Micol, di questa ragazza, un amico d'infanzia, al figlio di un altro, diciamo, di un'altra famiglia, diciamo, che apparteneva a un'altra famiglia ebraica, però non così altolocata, una famiglia della media borghesia ebraica, comunque ammesso alla villa. E diciamo, questo ragazzo, che si chiama Giorgio, non si chiama a caso Giorgio, perché Bassani pensava a se stesso, quasi una nota autobiografica. Diciamo che il film ha dei momenti sicuramente elegiaci e anche, come nello stile di De Sica, a volte un po' troppo sentimentali. De Sica senza Zavattini trova una certa deriva, diciamo, non sempre riesce a dosare, soprattutto nel finale del film, che è quello che fece irritare Bazzani, perché il finale del film, dopo, diciamo, le vicende tragiche di questa famiglia, poi trovavano lo sbocco, purtroppo, praticamente quasi tutti finivano, insomma, nel lager. E mentre Bassani comunque non voleva, diciamo, chiudere in questo modo, in maniera più sfumata, diciamo, la storia, voleva addirittura raccontarla lì, c'è Giorgio che scampa, diciamo, perché si allontana dalla villa, adesso diremo il motivo, che raccontava, c'era quasi un mio narrante che era quello dello scrittore, invece nel film è un normale dialogo, insomma, tra tutti quanti i personaggi. Cosa avviene? Perché Giorgio si allontana? Perché Giorgio è innamorato segretamente di Nicole, molto innamorato, proprio di questa che era stata la sua compagna d'infanzia. Nicole non è assolutamente propensa a ricambiare questo, diciamo, sentimento, anzi, altra cosa che irritò molto Bassani, e diciamo corrisponde all'altro amico di famiglia che veniva, un militante comunista milanese, tal Malnate, quindi c'è una relazione con questo signore, questo giovane.
Mi viene da pensare che sia proprio questo il motivo che gli ha fatti litigare.
No, ma in realtà, diciamo, il motivo è che nel film c'è una scena esplicita in cui questa Nicole, insomma, c'ha una relazione con questo Malnate, diciamo. E tra l'altro, diciamo, lei è splendidamente interpretata da Dominique Sandà, quindi tutto il mistero di questo personaggio, che inizialmente effettivamente non si capisce bene, insomma, questa amicizia che nutre nei confronti di Giorgio, interpretato da un ottimo Lino Capolicchio, non dimentichiamo che era un attore che alla fine degli anni 60, inizio anni 70, era molto in voga, proveniva, diciamo, dal 68, dai film di contestazione, appunto, da film, insomma, di Roberto Faenza, sempre Escalation, per dire, insomma.
Comunque, penso che non sia nemmeno un caso che per una parte così importante come quella di Dominique Sandà, insomma, con una personalità così prorompente, abbiano scelto lei, che è la stessa del film di cui abbiamo parlato la volta scorsa, sì, Il Conformista, sì, insomma.
Assolutamente.
Evidentemente, certo. Dominique Sandà rappresenta in maniera abbastanza, come dire, esemplare questa figura di donna
misteriosa, affascinante, non sempre decifrabile.
Sì, un po' ambigua per certi
un
versi.
Un po' ambigua, sì, per certi versi. E nel film, la Sandà, insomma, sicuramente è una delle interpreti più efficaci. E mentre il suo, diciamo, amante Malnate, il comunista milanese, è interpretato da un giovanissimo Fabio Testi. Comunque, insomma, diciamo che avviene questo, il tentativo che a un certo punto fa Giorgio di dichiararsi viene respinto e lui si allontana dalla famiglia, e questo sarà anche il motivo per cui salverà la propria vita nel rastrellamento che avverrà a Ferrara nel 43. Lui si salverà perché è lontano. Ora, il film, ripeto, ha dei momenti di asciuttezza sicuramente nella narrazione, verso la fine indulge un pochino al sentimentalismo. C'è una cosa che irritò molto lo scrittore Bassani, è che alla fine c'è un'immagine in cui si trovano tutti i deportati in una scuola, anche il padre, per esempio, ebreo, no, che era anche lui di famiglia ebraica, il padre di Giorgio. E insomma, parlano quasi dicendo: speriamo che almeno ci mettono tutti insieme, noi di Ferrara, insomma, dei pleonasmi che sicuramente rispecchiano una volontà di De Sica di parlare anche al mainstream, no? Cioè, non a caso il film vinse l'Oscar per il migliore film straniero.
Ecco, infatti mi hai tolto le parole di bocca, voglio dire...
Vinse un Davide di Donatello, e ebbe un riconoscimento importante a Berlino. Cioè, il film ebbe successo di pubblico Della critica, francamente, non molto. Fu un film che fu molto contestato. Io ricordo che Morandini, per esempio, lo stroncò, Morando Morandini, lo stroncò dicendo che era falso, che era assolutamente inattendibile, forzato, che tradiva il romanzo. Insomma, riprendeva un po' la polemica di Bassani. In realtà il film, come prodotto cinematografico, è un classico prodotto mainstream, sicuramente con delle comunque capacità di visione. De Sica, insomma, il suo mestiere lo conosce, anche se lui insisteva tante volte nel dire: io sono un maestro di recitazione più che un regista. Infatti ci sono aneddoti che raccontano come De Sica si avvicinava e insegnava, appunto, per esempio, che ne so, alla Fandà come si doveva baciare, capito, addirittura mettendo in pratica la cosa, ma gli stessi personaggi maschili, faceva la stessa cosa, faceva proprio il maestro di recitazione. Era tra l'altro un direttore severissimo con gli attori, quindi insomma da una parte c'era una forma di amore e odio nei suoi confronti. E comunque diciamo che in questo film la maggior parte della critica gli riconosce di aver ritrovato, se non la cifra dei tempi del neorealismo, comunque una validità espressiva che poi giustifica anche i riconoscimenti che ha avuto soprattutto all'estero.
Comunque, Marcello, ti interrompo per un attimo per rimanere al tema della vittoria del premio Oscar. Non trovi che questa polemica tra l'assegnazione dell'Oscar a film italiani e polemiche relative appunto alla reale qualità e spessore artistico delle opere vincenti si ripeta molto spesso, ogni qualvolta un film italiano viene a vincerlo? Perché mi viene da pensare a Mediterraneo, per esempio, di Salvatores, che molti lo considerarono un film un po' troppo dolce, troppo melenso. Stessa cosa per certi versi con Nuovo Cinema Paradiso di Tornatore, come se noi ci vergognassimo che gli americani ritrovino certi, anche se forse vogliamo, certi luoghi comuni che riguardano appunto il sentimento, il volemose bene per certi versi, allora, riconosciuti nel cinema.
Sì, secondo me c'è anche questa componente, ma credo che ci sia soprattutto un altro tipo di aspetto. Diciamo che il cinema italiano ai tempi del Giardino dei Finci Contini era un grandissimo cinema. Cioè, alla fine degli anni 60, inizio anni 70, il cinema italiano comunque era, diciamo, nel mondo tra i più considerati, e aveva Fellini, Visconti, Antonioni, insomma, che comunque avevano un successo, se non fosse altro di critica, ma anche di pubblico.
E anche quelli di cui abbiamo parlato, perché se pensiamo a Rosi, a Bertolucci...
Ma assolutamente sì, erano tutti grandissimi autori e il cinema italiano era proprio maestro. Nel caso dei film che tu hai citato, Nuovo Cinema Paradiso, appunto Mediterraneo, sono film che verranno molti anni dopo, il cinema italiano non era più quello. Il cinema italiano negli anni 80, 90, insomma, ha cominciato a caratterizzarsi soprattutto per queste opere carine, no? Questo cosiddetto cinema carino, il cinema di impegno sociale o di grandi narrazioni, come pure Il Giardino dei Finzi Contini, e non è stato quasi più fatto. Ci sono stati pochi autori che poi sono riusciti comunque a elevarsi. E allora queste polemiche sono anche in parte figlie di questa distorsione, cioè nel senso di sottovalutare anche quello che magari di buono ci poteva essere, insomma, quei pochi film che venivano realizzati in maniera, diciamo,
io volevo fare un po' il Salvini della situazione, cioè dico che non siamo capaci ad essere sufficientemente orgogliosi di essere italiani, e quindi poi gli intellettuali vogliono sempre bistrattare.
Sì, per certi versi diciamo è anche questo, però ecco, tieni presente che negli ultimi 30-40 anni il cinema italiano si è eclissato. Cioè, se insomma, adesso troveremmo sicuramente 6-7 autori che sono importanti, o addirittura alcuni che vengono dagli anni 60-70, cioè Marco Bellocchio, che ha sempre fatto dei grandi film.
Non sbaglia un colpo.
Insomma, qualcosa sbaglia pure, ma comunque, insomma, se magari tutti sbagliassero in questo modo. Salvatores è un buon regista, però certo non è a livello dei registi che avevamo, insomma, allora, di un De Sica, di un Pasolini, cioè proprio è chiaro che parliamo di altre cose, per non dire di Tornatore, no? Tornatore è sempre un buon regista, ha fatto pure delle belle cose, molto discontinuo sicuramente, ma comunque non c'è lo spessore, la capacità di poter andare diciamo in giro per il mondo a dire ecco questo è un capolavoro come la Dolce Vita, no? Non abbiamo più questo tipo purtroppo di personaggi, no? Insomma, però questo ciò non toglie che insomma, il cinema italiano non è morto, non è mai morto, e negli ultimi anni ha avuto pure riconoscimenti pure con Sorrentino, pure insomma per carità Garrone, sono pure degli ottimi film che vengono fatti, quindi è giusto dire non è che non esistiamo più, insomma ci sono anche delle cose importanti. Comunque per tornare a De Sica, il film diciamo ha sicuramente degli aspetti insomma di appunto come dicevo prima elegiaci, quindi anche abbastanza misurati, quindi c'ha anche dei pregi, no? E scade un po' nel finale, effettivamente. Nel finale, per esempio, sarebbe stato molto più asciutto, essenziale, che si chiudesse come stava cominciando a farlo De Sica, facendo vedere la Ferrara del dopo rastrellamento deserta. C'è un'immagine in cui si vede il castello degli Estensi, il palazzo degli Amanti,
sì,
delle immagini. E poi a un certo punto deve chiudere in maniera appunto melenza, mettendo loro felici che giocavano a tennis.
Un po' didascalico, è vero?
Un po' didascalico, cioè non c'entrava niente questa cosa.
Chissà se avrebbe comunque vinto l'Oscar se non avesse messo
infatti
quella.
Lui, nell'ottica diciamo del mainstream, sicuramente ha fatto bene. Cioè De Sica lo teorizzò pure, ha detto no, io voglio avere dei risultati.
Quindi nonostante De Sica siamo sempre al solito discorso, quando c'è un film tratto da un libro, 9 volte su 10 è meglio il libro.
Direi di sì, tutto sommato.
Neanche Bassani De Sica riesce a smentire questa...
Sì. Bassani poi ci teneva moltissimo perché da una parte lui si immedesimava in Giorgio, ma anche in Micol, nella sua voglia di vivere, nella sua inquietudine, insomma, questa ragazza che a un certo punto va a Venezia, si allontana anche per sfuggire alla corte serrata appunto di Giorgio, va praticamente a laurearsi e quando ritorna aveva appunto l'amante, e comunque una donna inquieta, moderna per certi aspetti, come ti puoi immaginare dalla Sandà, insomma, no? Cioè una donna moderna già negli
emancipata.
Anni 30, emancipata, moderna. E lui diciamo una persona timida, molto, molto riservata, molto sensibile, però sicuramente rimasto insomma alle dinamiche dell'adolescenza, che confondeva l'amore diciamo con l'amicizia, insomma così per intenderci. Quindi no, è un film comunque complessivamente che ha un suo valore, una sua pregnanza, però ecco non parlerei di capolavoro, non parlerei...
Forse De Sica ci aveva abituato troppo bene in passato.
Sì, bene, i grandi film, vabbè, quelli del neorealismo, cioè la delle biciclette, cioè non possiamo chiaramente paragonarlo, insomma, a quelle non sono più tornati quei tempi, insomma. Ma anche in altri film che lui peraltro non amava, per esempio La Ciociara, no? Lui non l'amava assolutamente. Lui è stato un personaggio diciamo che comunque ha capito lui stesso che i tempi del neorealismo erano passati e il suo momento più importante era stato quello, insomma.
E poi c'è una vena un pochettino melanconica che è sì. La stessa poi dei Girasoli, no?
Sì, comunque io ritengo che Il Giardino sia migliore dei Girasoli.
Sì, ma dicevo, insomma, voglio dire, la china che aveva preso era quella.
Sì, la china era quella di andare verso storie un po' in cui c'erano degli aspetti melenzi, insomma, ecco, purtroppo troppo sentimentali, troppo facili, ecco, per un pubblico, insomma, di grana grossa per certi versi. Però, ripeto,
sempre di grana grossa degli anni 70, tanto per ribadire.
Di grana grossa degli anni 70, sì. Non stiamo parlando delle commediacce che girano adesso, insomma, delle stupidaggini che girano adesso. Parliamo di un film comunque con uno spessore drammatico che poi rievoca con una certa inquietudine quegli anni, intendiamoci, questa segregazione. A un certo punto loro si rendono conto, non solo non sono più ammessi al circolo del tennis, ma neanche in biblioteca. Cioè Giorgio non viene ammesso in biblioteca. Da allora capisce, ma allora sta succedendo qualcosa di grave, e lo dice al padre pure, che diciamo della media borghesia, un commerciante comunque facoltoso, che tendeva a minimizzare e quasi a giustificare il fascismo, no?
Sì, più che altro augurarsi che si sia solamente in una fase transitoria, che le cose piano piano si potranno sistemare.
E invece il figlio dice, ma ti stai rendendo conto invece di quello che sta succedendo? Forse non ti stai rendendo conto bene. e gli citava questi esempi, insomma, progressivi, cioè che ogni mese c'era un nuovo divieto. Praticamente vivevano in una gabbia dorata, anche perché c'era, per esempio lo teorizza anche Alberto, che appunto è rappresentato da, molto bene, da Helmut Berger, attore viscontiano tra l'altro,
certo,
che è malato tra l'altro, che lo dice con chiarezza a un certo punto, dice: io ho paura di uscire da qui, perché se uscissi vorrei poter frequentare le persone che voglio vedere, no? Quindi per me è diventato così un rifugio, in un certo senso, uscire.
Come mettere la testa sotto la sabbia.
Sì, praticamente rimanere in questo giardino, perché in questo giardino sono protetto. Fuori ormai sento un clima ostile, tra l'altro lui appunto non stava bene, e quindi chiaramente è uno splendido isolamento in questa bellissima villa, in questo bellissimo giardino, che peraltro è stato ripreso, non c'è a Ferrara. Tutti hanno cercato a Ferrara il giardino dei Finzi Contini, non esiste, è immaginario. In realtà è stato in parte girato a Villa Ada, il film, e soltanto l'ingresso del giardino, effettivamente a Ferrara esiste ed è in un luogo vicino a quello che aveva immaginato Bassani. Quindi diciamo che c'è anche questa invenzione cinematografica, insomma. Però ripeto, si tratta di un'opera dignitosa che ha anche un suo spessore culturale, insomma. Io non sono dell'idea che vada buttato, insomma, che vada non considerato per niente, però è un film nobilmente commerciale.
E vogliamo tornare un attimino a parlare del protagonista, perché poi Lino Capolicchio ha avuto anche delle altre interpretazioni notevoli, mi viene da pensare a quelle con Pupi Avati, però
sì,
insomma, voglio dire, forse questo
Capolicchio è un buon attore.
Forse
Capolicchio
questo è l'apice della sua carriera,
sì,
cinematografica,
sì,
perlomeno.
Con Escalation, insomma, forse è l'apice della sua carriera, infatti fine anni 60, inizio 70 lui ci ha avuto. E poi non dimentichiamo la splendida interpretazione della casa dalle finestre che ridono di Pupi Avati.
Sì, sì, infatti volevo arrivare a quello.
Volevo arrivare a questo, appunto. E è un attore molto buono, ma è soprattutto un attore di teatro.
Aveva 27 anni quando è uscito,
sì,
questo film, quindi
esatto,
insomma, penso a mio figlio, che è più o meno alla stessa età.
Appunto. E comunque soprattutto ha fatto una lunga carriera teatrale, lui. Si è prestato anche molte volte al cinema, però considerava, diciamo, soprattutto la sua carriera teatrale come quella fattiva e più importante, insomma.
Tra l'altro questo film gli fece vincere il David di Donatello come miglior attore protagonista.
Assolutamente sì, perché infatti la sua interpretazione è intensa. Perché? Perché in queste sue ritrosie, questo sentimento inizialmente nascosto che poi finalmente trova il coraggio di esplicitare, questa mano allungata sulla mano appunto di Nicole che lei ritrae, sono momenti di cinema descrittivi, e comunque sia che ci vogliono attori che sappiano fare queste cose per non essere goffi, che sappiano anche rappresentare questa incertezza, questo dolore intenso. Però è che è un personaggio malinconico, è un personaggio appunto in cui, ripeto, Bassani si identificava, soprattutto che volle che si chiamasse Giorgio, è l'io narrante del libro, altro motivo per cui Bassani si irritò, che voleva che ci fosse l'io narrante anche nel film. E quindi, insomma, comunque Capolicchio dà una splendida interpretazione, sicuramente.
Rimanendo alla tua osservazione su come è cambiato il cinema italiano e di come per certi versi si sia impoverito proprio a livello di importanza di titoli, se vogliamo, no, secondo me non è un caso che da più o meno fine anni 70, inizio anni 80, il cinema si è completamente dimenticato di Lino Capolicchio.
Sì.
Tranne
sì,
qualche eccezione, mi sembra, io sto vedendo, ha fatto qualcosina, ma niente che poteva, diciamo, che si poteva immaginare da come era partito, insomma.
No, Lino Capolicchio non ti veniva a fare commediole, capito? C'era anche una selezione precisa, era un attore drammatico, e un attore con una caratura intellettuale, tra l'altro, insomma, non è un personaggio qualunque.
Non a caso viene ritirato fuori da Pupi Avati in un bellissimo film dell'anno scorso, che è Il Signor Diavolo.
Sì, infatti.
Quindi deve tornare a, diciamo.
Sì. Mi fa piacere che tu dica che è bellissimo, perché è un film controverso, invece è veramente bellissimo.
Ma forse Diavolo, perché ne ho visti pochi l'anno scorso, questo mi è rimasto particolarmente impresso.
Un film estremamente inquietante. sì, infatti sì. Finalmente Capolicchio viene rivalorizzato per quello che è, un grande attore con una grande maschera espressiva, e uno degli attori italiani più importanti forse che abbiamo mai avuto, però ripeto, rimasto sempre un po' sotto traccia.
Sì, sì, ma è anche caratterialmente poco propenso a, diciamo,
poco propenso
ai riflettori,
cioè. Sì, 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 poco propenso. Ripeto, lui si considera soprattutto un attore di teatro, prestato al cinema, e comunque sia, sì, poco propenso ai media, alle immagini, insomma, all'autovalorizzazione, insomma. È un personaggio proprio degli anni 60, insomma.
Devo confessarti che questa settimana non ho avuto modo, come invece avevo fatto in precedenza, di andarmi a rivedere il film di cui avremmo parlato, però sì, mi sono andato a vedere un po' di immagini e secondo me la figura di Dominique Sandà è di una, come dire, cattura l'attenzione e l'immaginario dello,
sì,
spettatore.
Perché è una donna estremamente affascinante, estremamente,
ma proprio,
misteriosa.
No, ma poi è una bellezza abbastanza inconsueta, nel senso che avrebbe tutti i cliché della bella bionda ragazza, insomma, come magari se ne sono viste tante al cinema, ma lei c'ha qualcosa negli occhi, nella posa soprattutto.
Allora, fu scoperta da De Sica nel film che fece la Sandà, che ricordo, uno dei primi film della Sandà, di Robert Bresson, un grande regista francese, Così bella, così dolce. Piacque a lui, piacque a De Sica, piacque a Bertolucci, fu appunto una rivelazione, e lei, diciamo, accettò volentieri di lavorare con i registi italiani, si sentiva in sintonia, anche visto lo spessore che il cinema italiano allora aveva, e appunto per questo periodo partecipò a queste opere importanti, e era comunque un'attrice misteriosa, se vogliamo, mai sopra le righe anche lei. Estremamente una donna, diciamo, piena di fascino sicuramente, oltre che una bellezza, come tu dici giustamente, assolutamente insolita, insomma, non comune.
Bene Marcello, come sempre siamo, come dire, ridotti a poche ultime battute prima della chiusura di questa rubrica, che come ricordo si chiama Visti in prima visione, proprio per il fatto che il nostro Marcello Gerardi può fregiarsi appunto di questo titolo, ovvero di aver visto questi film, tutti quelli di cui abbiamo parlato e quelli di cui parleremo, all'epoca in cui vennero proiettati per la prima volta sul grande schermo. La solita operazione di memoria, ti ricordi per caso in quale cinema riuscissi a vederlo questo film?
Al cinema Eden.
Ah, beh, un cinema, grazie a Dio, che ancora esiste.
Che ancora esiste.
Perlomeno che esistiva, che è esistito fino al Covid. Adesso bisogna vedere che succederà.
Infatti, sì, infatti, purtroppo quella catena non riapre per il momento. Speriamo che riapra.
E vabbè, speriamo per davvero.
Speriamo.
L'altra, diciamo, formalità che ci, insomma, l'altra tradizione, se vogliamo, è la valutazione in stellette, come nello stile di Slow Cult, Il lento fluire del sapere. I film vengono giudicati con stellette tra 0 e 5, ovviamente.
Sì.
In questo caso
3,5.
Me lo sentivo. Beh, comunque ripetiamo, a parte il fatto che sarebbe quasi come dire autolesionistico andarsi a beccare dei film il cui giudizio andasse al di sotto della sufficienza per questa rubrica.
No, però più che sufficienza.
Però ecco, hai diciamo perfettamente come dire, inquadrato la faccenda, ed è un voto più che, come dire, congruo e giustificato.
Bene.
Senti Marcello, allora...
Non abbiamo parlato delle musiche.
Ah, caspita, ecco, bravissimo.
Volevo solo aggiungere questo.
No, giustissimo. Anche perché
Manuel De Sica è stato, diciamo, l'autore delle musiche.
Infatti stiamo facendo partire il secondo brano della colonna sonora, e ovviamente...
E da tenere presente, le musiche sono abbastanza suggestive. E quello che soprattutto ebbe anche un ruolo importante nel successo, insomma, commerciale del film, fu la parte finale, diciamo, delle musiche, diciamo, quando la tragedia si compie, dove lui utilizza, diciamo, Manuel De Sica utilizza anche il canto del rabbino ebraico.
Praticamente il percorso inverso di quello che succede al racconto cinematografico, che va perdendo colpi e invece la musica come la se musica andasse a compensare i vuoti,
riesce qualche a compensare diciamo il vuoto diciamo di questo, soprattutto queste immagini un po' troppo melense, no? Cioè la musica invece è molto azzeccata.
Allora, mai come questa volta è opportuno andarcela a sentire questa musica che adesso stiamo ascoltando in sottofondo, ma è un estratto molto più breve. Andiamoci a sentire, salutando Marcello, ringraziandolo come sempre della sua partecipazione nella nostra rubrica Visti in Prima Visione all'interno della Bottega del Forno. Alle 18.57 ascoltiamoci appunto il tema da Il Giardino dei Finzi Contini, musicato dal figlio di Vittorio De Sica, Manuel De Sica. E rimandiamo l'appuntamento al cinema dell'anno 1970 alla prossima puntata. Grazie ancora Marcello.
Grazie a te, ciao, buon ciao. Proseguimento.
Ciao.
radiocittaperta.it, la tua radio online.